Buongiorno Giovanni Conti, che piacere.
Buongiorno Giuseppe Clericetti e a tutti i nostri ascoltatori.
Ed è un piacere doppio parlare oggi di un interprete che esce un po', no, dai canoni tradizionali delle scelte musicali di Rete 2.
Tanto.
Cioè, caro Giovanni?
Come non pensare a tutti i suoi successi, anche se noi non siamo avvezzi a questo tipo di musica, ma ha segnato un'epoca. Sto parlando di Raffaella Carrà, Giuseppe.
Esatto, e si intitola Raffa in the Sky, la nuova opera commissionata dalla Fondazione Teatro Donizetti per il 2023, che ricordiamo è l'anno di Bergamo-Brescia, ne abbiamo già parlato. Bergamo-Brescia, capitali italiane della cultura. Al compositore Lamberto Curtoni, sul libretto di Renata Ciaravino e, attenzione, Alberto Mattioli, che noi conosciamo molto bene
e apprezziamo molto,
per carità, e che abbiamo in diretta telefonica. Buongiorno Alberto Mattioli.
Carambata meravigliosa.
è proprio il caso di dirlo, Alberto.
E la nostra seconda ospite, Carla Moreni. Buongiorno Carla.
Buongiorno a voi. Pensavo di entrare con un motivetto, ma mi sono censurata.
Sai che lo pensavo anch'io, ma con Giuseppe non è facile interagire.
Volevo facci il tuca tuca.
Io volevo entrare cantando Com'è bello far l'amore da Trieste in giù, ma...
Che fra l'altro, discrimina orrendamente la Svizzera italiana.
Sì.
Ci rifaremo.
Ma non si dice da Lugano, da Trieste.
Appunto, in giù. Giù è bello far l'amore.
Carla Moreni, partiamo proprio da te, che ci hai così simpaticamente indicato questa notizia che noi avevamo ricevuto indipendentemente dalle tue curiosità e che poi è stata tra l'altro nei giorni scorsi ampiamente anche presentata sulla stampa. E che cosa suscita in te, Carla, questa notizia? Come l'hai accolta?
Allora, devo dirvi che ci ho pensato per un po', e uno dice: ma che cosa stai a pensare? Ci sono tanti problemi di cui pensare, ci pensiamo a Raffa in the Sky. Invece ci ho pensato, perché noi chiamiamo l'opera, in fondo ci appassioniamo anche a queste piccole questioni. E proprio ieri, mentre ero a Modena, Alberto Mattioli, nella tua città, e mentre mangiavo un delizioso, indimenticabile piatto di tortelli con le noci, il mio commensale ne mangiava uno di tortelli con zucca e salsiccia, e poi dopo sono andata a vedere il Tamerlano di Antonio Vivaldi, mi chiedevo, appunto, nel meraviglioso teatro Freni Pavarotti con D'Antone, la Camerata, un sacco di bellissime voci, e mi chiedevo: ma perché nel 1733 l'opera parlava di Tamerlano? Chi è Tamerlano? Perché nel 2023 non possiamo parlare di Raffa in the Sky? Tutto sommato Tamerlano e Raffa in the Sky fanno una coppia perfetta, cioè hanno dell'esotico, solleticano il gusto, la curiosità, hanno quel, diciamo, atteggiamento un po' trasversale che piace a tutti. Cioè, alla fine il soggetto non lo trovo così dissacrante o dissacratore. L'importante è come verrà trattato, e infatti qui per quello io mi torturavo un po', cioè le musiche di Lamberto Curtoni saranno in realtà un elenco di, voglio essere un po' severa ma paziente, un elenco di ovvietà, no? Tanto per riempire un contenitore e farci battere le mani. Il libretto di Renata Ciaravino e del nostro amato Alberto Mattioli sarà veramente un libretto come lo intendiamo noi librettologi amanti dei libretti, oppure sarà anche qui un testo con una drammaturgia un po' prevedibile, oppure no? Ecco, giudicare sulle scelte a priori non mi piace mai, censurarle non fa parte del mio costume. Però terrei le antenne o i caschetti un po' allerta, nel senso che se facciamo una nuova opera, soprattutto Bergamo e Brescia capitale della cultura, ecco, questa parola, iscrivere quest'opera nella nel registro nobile della cultura del teatro musicale, mi sembra una bella sfida. Ecco, poi ultimo punto, e poi cedo la parola, facciamo in modo che se si commissiona un'opera anche molto costosa, poi parleremo magari anche dell'argomento economico, che non finisca come finisce l'80-90% delle nuove opere con tre rappresentazioni e poi le mettiamo in archivio.
Beh, a questo punto chi meglio di Alberto Mattioli per rispondere agli interrogativi di Carla Moreni? Soprattutto nel comunicato stampa si legge che non sarà una biografia in musica. Alberto Mattioli.
È vero. Cioè... Allora, noi facciamo un'opera e io francamente sono abbastanza stupito che la scelta del soggetto sia così destabilizzante per alcuni, insomma, poi Carla ha spiegato molto bene che così non è, perché mi sembra un personaggio storico e di opere su personaggi storici se ne sono sempre scritte, non solo sui generali, gli eroi mitologici o storici e così via, ma anche su personaggi della cronaca. Il nostro amato Giuseppe Verdi scrisse un'opera su una cortigiana d'alto bordo, una escort di Remori, che era morta da qualche anno e che era molto famosa. Io non più tardi di 10 anni fa circa andai a Londra a vedermi un'opera di Mark Anthony Turnage, che è un operista molto conosciuto a livello internazionale, il cui soggetto era Anna Nicole Smith, il titolo appunto era Anna Nicole, che era famosa per aver posato su parecchie edizioni di Playboy e per aver sposato un miliardario molto ma molto più vecchio di lui. Quindi secondo me il tema, e qui sono d'accordissimo con Carla, con cui ormai costituiamo una coppia di fatto alla Svizzera italiana, sono d'accordo con Carla, perché il problema non è il cosa ma il come. E allora quello che posso dire senza spoilerare troppo è che sì, il libretto sarà un vero libretto, fra l'altro è il quarto che io scrivo ed è il più difficile perché è un libretto originale, cioè non è tratto da un libro, da un film, è tutto nuovo, che chiaramente prende le mosse dalla biografia artistica di Raffaella Carrà, ma la renderà in una chiave completamente favolistica e direi addirittura fantascientifica. Quanto alla musica, è ovvio che se scrivi un'opera sulla Carrà non puoi non citare le sue canzoni. Qui starà a Lamberto Curtoni, che intende probabilmente utilizzare dei materiali musicali molto basici, no? Molto, molto elementari, ma trascinanti, come quelli di alcune canzoni di Raffaella Carrà, per rielaborarli in un contesto di musica colta. Parliamo di un musicista accademico, di un musicista riconosciuto, come dire, nel mondo della musica, fra virgolette, colta. Lasciatemi aggiungere solo una cosa, poi mi taccio, in attesa appunto che l'opera poi sia pronta e che ci dica il pubblico e la critica se va bene o no. Io credo che quest'opera in qualche modo si riallacci, voglia allacciarsi, almeno nel mio caso vuole riallacciarsi alla tradizione dell'opera italiana, che è sempre stata una sorta di utopia realizzata, cioè quella di uno spettacolo molto complicato, molto complesso, molto elaborato, che però è stata sempre in grado di parlare a tutti. Cioè, come ci insegnava Gramsci, è stato veramente il genere di spettacolo nazional popolare italiano. Ora, secondo me non c'è nulla di strano che diventi soggetto di un'opera un personaggio per eccellenza nazionale popolare come è stato Raffaella Carrà, senza contare il fatto che la Carrà sarà stata pure una soubrette, ma è un personaggio che comunque ha accompagnato, in alcuni casi anticipato, molte svolte di costume e di sociali dell'Italia dell'ultimo mezzo secolo. Non dimentichiamoci che quando nel 71 a Canzonissima la Carrà si presentò col famoso ombelico scoperto per ballare il tucca tucca, beh, fu un gesto clamoroso che suscitò polemiche violentissime, che fu censurato dalla Rai Democristiana dell'epoca, che comportò addirittura un editoriale dell'Osservatore Romano. Quindi, dietro questi gesti apparentemente frivoli dell'intrattenimento televisivo, si cena in realtà, come dire, si cena in realtà dei temi e delle vicende molto significative.
La toccata che introduce l'Orfeo di Monteverdi, perché Monteverdi ci insegna che questa toccata è una fanfara introduttiva, l'ha usata anche per esempio per il Vespro della Beata Vergine, quindi io suggerirei di usarla anche come ouverture per l'opera Raffa in the Sky, perché è semplicemente un portale d'ingresso. Giovanni, cosa ne pensi?
Perché no? Detto così mi piace molto. E tornando al discorso musicale, o stando sul discorso musicale, Carla, tu prima mostravi come anche noi, più o meno, insomma, non che siamo preoccupati, ma siamo estremamente curiosi. Alberto un po' ci ha detto quello che sarà l'intenzione, o quella che è l'intenzione dei librettisti. Venendo alla musica, anche se Curtoni è un personaggio di cui sappiamo lo spessore e sappiamo anche, come dire, il gusto musicale, il rischio, almeno sulla carta, che sia un'opera a metà tra l'idea di opera lirica che tutti abbiamo, mantenendo un contesto popolare, e il musical, potrebbe esserci.
Cioè che si passi dalla toccata al tucca tucca, mi vuoi chiedere. Siamo qui.
È una battuta,
cioè,
bella.
Il tucca tucca è un'evoluzione della toccata, ho capito. Non ci avevo mai pensato, devo dire, ma mi avete fatto riflettere. E si impara sempre. Sì, ma certo, questa bella fanfara, secondo me la nostra Raffa l'avrebbe danzata. No, io non sono preoccupata adesso, per carità, Alberto Mazzoli, no? Dobbiamo subito rompere la nostra coppia di fatto. Io sono terrorizzata. Perché? Ma no, ma perché, voglio dire, siamo passati da Orfeo a Raffa. Adesso va bene che abbiamo letto tutti i diari minimo, Umberto Eco ci ha insegnato che bisogna essere popolari e che il pubblico ha bisogno di no, di figure immaginarie come Mike Bongiorno, perché uno dice, beh, se lui ha fatto tanti soldi ed è quel personaggio lì, io che più o meno gli assomiglio avrò anch'io la possibilità di fare tanti soldi. Però il giardino dell'opera, del teatro in musica, non è poi tutto così, anzi non è per niente, mirato al avere successo, no? Portare elementi di rottura, anche il discorso del sociale, dell'incidere, del portare personaggi popolari. Cioè io non credo che Verdi, quando ha fatto Traviata, l'avesse fatto per rompere e scardinare determinate situazioni sociali, l'ha fatto perché aveva delle idee musicali. cioè il teatro in musica è teatro e musica, cioè il sociale e Gramsci io li lascerei un po' fuori dalla porta, se no si finisce per fare il mercato.
Sono d'accordo con te.
Si è rotta.
Sono d'accordo con te, ripensando almeno a quello che la storiografia ci ha insegnato, non vedo Verdi impegnato socialmente, lo vedo più interessato appunto di portare avanti un discorso musicale, scevro da tutte queste preoccupazioni che sono un po', come dire, turbe mentali che ci siamo fatti costruiti noi nel corso dei decenni opera classica, come la intendiamo tutti. Tra l'altro ti ringrazio di aver citato Eco, perché Eco, che ha tanto predicato che dobbiamo essere popolari tra virgolette, il primo a non esserlo è stato lui, basta leggere Il pendolo di Foucault e ce ne rendiamo tutti conto. Giuseppe.
Ma a questo punto sicuramente vogliamo ascoltare Alberto Mattioli e le sue considerazioni in merito.
Ma per me l'idea che Verdi non avesse preoccupazioni sociali e politiche è semplicemente lunare, cioè se non avesse avuto, avrebbe scritto delle opere di soggetto mitologico e se ne sarebbe infischiato dell'attualità. Tutto il teatro di Verdi è un teatro fortissimamente rivolto verso l'attualità, cioè scrive Don Carlo perché gli interessa parlare dei rapporti fra Stato e Chiesa, che sono centrali in quel momento nel dibattito politico e intellettuale dell'Italia dell'epoca. La scelta di soggetti assolutamente destabilizzanti, sia dal punto di vista estetico che dal punto di vista sociale, appunto, come sono Rigoletto, Traviata, dimostra che Verdi invece è assolutamente interessato all'attualità. E infatti, come permette lui, Donizetti ha dei problemi con la censura. La censura non interviene per studi musicali, interviene perché Verdi racconta delle storie che sono assolutamente legate all'attualità e irricevibili, perché destabilizzanti, perché rivoluzionarie, perché, come dire, fortemente eversive. Ma questo mi sembra abbastanza evidente, insomma. Quindi da questo punto di vista io non credo che possa esistere un teatro, perché il musicale è teatro, che sia slegato, come dire, dal mondo e sia una pura attività musicale. Il fatto stesso che sia teatro implica che sia il luogo del dibattito, che è poi la ragione per la quale il teatro esiste. Detto questo, io credo che se riusciamo a portare in porto questa operazione molto complessa che è Raffa in the Sky, credo che l'opera sarà poi leggibile come ogni prodotto teatrale a più livelli. C'è appunto a livello proprio più elementare una biografia artistica della Carrà, che non è un biopic, ma è appunto raccontata in una chiave molto particolare, che non preferisco non spoilerarmi, insomma chi vedrà l'opera poi se ne accorgerà. C'è appunto a un livello secondo me un pochino più profondo una riflessione sul ruolo che ha avuto la Carrà nella storia del costume italiano, quindi le vicende della Carrà si intersecheranno con quelle, si incroceranno, direi addirittura faranno una conflagrazione con quelle di una famiglia italiana di quegli anni. E poi secondo me c'è un terzo livello più, come dire, destinato ai solutori più capabili, come la stima enigmistica, che è una riflessione, secondo me invece da fare in questo momento storico, sui confini fra appunto arte alta codificata, musica colta, musica di consumo, arte alta e bassa, ma questo poi è un tema evidentemente vastissimo, su cui però secondo me si può ragionare in questo momento storico.
Alberto, in questi livelli che tu hai sottolineato e di cui ti ringraziamo, io credo che la responsabilità maggiore, se così possiamo chiamarlo, il compito più importante in questo caso, ma anche nel caso di Verdi, hai fatto bene a citare tutta questa questione legata a Verdi, che tu vedi molto impegnato anche sui temi di attualità. La responsabilità è del librettista più che del compositore della musica, non pensi?
No, perché il librettista è agli ordini del compositore. Allora, è chiaro che l'elaborazione drammaturgica dell'opera, che è un lavoro collettivo, è un lavoro collettivo. E quindi la drammaturgia dell'opera non viene decisa da me o dalla mia collega Renata Cervino, da Alberto Curri, o da Francesco Micheli, che è il regista dell'opera e anche il direttore artistico del progetto. È frutto di una, come dire, elaborazione comune e anche discussione talvolta accesa. Ma io la penso esattamente come Uden, che per il Nobel per la letteratura scrisse, come sicuramente ricordate, il più bel libretto del Novecento, quello per Stravinsky, per la carriera del libertino. E benché fosse Uden, Uden diceva che il compito del librettista è quello di fornire delle idee al compositore e che poi i suoi versi possono essere dal compositore buttati allo sbaraglio come le fanterie da parte di un generale cinese. Uso questa metafora che è abbastanza attuale, anche se non in materia cinese. E dunque, in realtà sì, è chiaro che il librettista, sono i librettisti che decidono cosa succede, ma lo decidono insieme al compositore ed è qui che appunto scatta, come dire, il click del teatro musicale. E che poi queste idee drammaturgiche devono farsi musica, questo, su questo non c'è dubbio. Per cui secondo me l'ultima parola l'ha il compositore. Io, guarda, sono sempre stato molto chiaro con i miei compositori e ho sempre detto loro, guardate, l'opera è vostra, perché la Traviata è di Verdi, non è di Francesco Maria Piave. Discutiamone, però l'ultima parola spetta al compositore. Aggiungo en passant, così facciamo un po' di promo, che sono molto contento che il mio compositore si chiami Lamberto Curtoni, perché prima di quest'opera io ne ho un'altra che va in scena in marzo al Teatro Coccia di Novara, è tratta da Rodari, la musica di Alberto Cara, e si intitola C'era due volte il buon Lamberto, quindi tu senti, tutto torna.
pensando a questa nuova opera, stiamo parlando di Raffa in the Sky, la nuova opera commissionata dal Teatro Donizetti per il 2023. Pensando a quest'opera e al suo soggetto, mi sono ricordato, Carla Moreni, che Raffaella Carrà è anche un'icona gay e sappiamo che una buona parte del pubblico appassionato di opera è rappresentato dalla comunità gay. Secondo te c'è una relazione, Carla?
Ma direi che ci siamo già dati la risposta, ma infatti quello che così mi stuzzicava un po' mentre ascoltavo saggi e ragionevoli pensieri di Alberto Mazzioli è che sì, vabbè, la censura, benissimo, ma tutti erano sotto censura, cioè nell'Ottocento si censuravano delle sciocchezze, quindi non è che il libretto, cioè si censurava qualsiasi cosa, l'oggetto della censura non era solo l'opera, era che qualsiasi gesto pubblico doveva passare attraverso le maglie della censura, quindi non è che l'opera sia nata come fatto politico per cui mettiamoci subito gli occhi addosso perché è pericolosissima. Ecco, questo allora è un po' arginare. E poi sì, questo come mi suggerisci Giuseppe Crescetti, a me scegliere un soggetto come la Carrà mi sembra francamente un giocare basso, cioè è già una forma di captatio benevolente verso il pubblico. Quando è morta la Carrà, pagine e pagine sui quotidiani, manco fosse morto un eroe, no? Uno che aveva scoperto delle scientifiche, cioè, non so, mi sembra francamente, vedete, mi impappino anche un po' perché il soggetto è un po' nodoso, va a toccare tante cose, poi uno rischia di dire una parola sbagliata e cade la censura, perché oggi dobbiamo stare attentissimi a parlare di certe cose, cioè noi oggi ci sentiamo continuamente censurati e non liberi proprio perché ci sono dei vincoli che ci impongono di non dire certe cose, di non toccare certi argomenti. E allora ecco, insomma, no, all'ultima Biennale di Venezia, ecco, prendo una palla laterale così esco dal garbuglio. All'ultima Biennale di Venezia era dedicata al teatro e musica, e ci sono stati soggetti bellissimi, cioè è stato veramente un confronto con l'opera contemporanea oggi nel mondo. Ma non ho trovato delle biografie, così, una scelta di argomento così capziosa come la Carrà.
Siamo al termine della nostra, del nostro Voi che sapete, Giovanni. A me è piaciuto tantissimo
anche
questa
a me,
Voi sapete,
dire
perché
che...
finalmente una volta dove non siamo tutti d'accordo.
È una volta in cui la coppia di fatto in pratica aveva pareri discordanti.
Vedo all'orizzonte un divorzio o almeno una separazione. Grazie mille di essere stati con noi. Noi seguiremo con grande curiosità Raffa in the Sky. E cominciamo a salutare Carla Moreni. Grazie, a prestissimo Carla.
Grazie a voi, grazie.
E naturalmente grazie ad Alberto Mattioli, che magari in corso d'opera riusciremo a sentire ancora e a strappargli qualche altra curiosità. Grazie Alberto.
Va benissimo, grazie, buona giornata, arrivederci.